Iniziamo una parentesi in trasmissione riguardo la mobilitazione prevista per domani in quel di Modena. Per domani nel primo pomeriggio c'è previsto un concentramento a convocazione dal SICOBAS, a cui sappiamo che stanno rispondendo diverse realtà. Parliamo di una mobilitazione necessaria data diciamo un'ondata repressiva abbastanza evidente che sta colpendo lavoratrici e lavoratori che da tempo si battono in quel territorio, alla quale diciamo si sono aggiunte diverse realtà di lotta, non solo perché diciamo consideriamo la solidarietà come un'arma necessaria per cercare di fronteggiare un clima feroce che ci sta riguardando, ma anche perché in quel di Modena, insomma, se ne faceva accenno anche durante il precedente collegamento, insomma, vengono sperimentate sulla pelle nostra, sulla pelle degli esclusi, degli sfruttati, diverse forme di violenza che abbiamo visto anche nel marzo appena trascorso, hanno riguardato tantissime persone imprigionate nelle galere di questo paese, e purtroppo Modena ha un primato agghiacciante, quello di 9 persone morte durante la rivolta che si è tenuta in quella galera. Insomma, abbiamo contattato un compagno tra quelli che sta curando il convegno Combattere il carcere, un convegno, insomma, vi abbiamo anche fatto accenno in passato, un convegno che non è avvenuto e si ripropone di avvenire nei primi di novembre. Insomma, con te, partendo da un'analisi di quello che è successo e sta succedendo a Modena, volevamo un po' cercare di non lasciare il carcere in una bolla a sé stante e spiegare perché si partecipa alla mobilitazione di domani.
Ma innanzitutto credo, come hai detto giustamente, che le questioni, quella della repressione, si parla più di 400 operai, 400 tra facchine, operai e operaie, soprattutto se pensiamo proprio al caso dell'Italpizza, tra Modena e provincia, e i morti che hai citato e la rivolta scoppiata al carcere di Modena. Io credo che le questioni, appunto, hai detto bene, quello che bisogna pensare sempre più in prospettiva è che non possiamo continuare a considerare le lotte e quello che succede nel carcere, le lotte fuori e quello che succede nel carcere, come settori a sé stanti che corrono sempre paralleli e non si incrociano mai, proprio perché la dimostrazione sono proprio i maxi processi. Ormai si parla di maxi processi nel modenese rispetto alle lotte dei facchini. Cioè, il fatto che quando la lotta, come nel caso delle lotte della logistica, per esempio, assume forme conflittuali di un certo tipo, quando travalica un po' e quindi si arriva necessariamente a dei momenti, a delle fasi di testa contro testa, è chiaro che bisogna aspettarsi una risposta repressiva dello Stato, che chiaramente è schierato totalmente dalla parte di questi padroni delle cooperative che lavorano per questi stabilimenti, come può essere per appunto l'Italpizza, ma come ce ne sono tanti altri in Emilia, in tutto il nord e si può dire ormai in tutta Italia anche. Credo che lo spunto sia proprio questo, cioè dire, cercare dei momenti di collegamento, di saldatura tra queste esperienze, tra le esperienze che si occupano di lotta anticarceraria e tutti i protagonisti, mi viene da dire, prima ancora che le sigle, prima ancora che magari le figure dirigenziali, ma proprio i protagonisti di queste lotte sociali, sia un'esigenza imprescindibile in questo momento. Quindi è chiaro che il pensiero va a questi facchini, a tutti i facchini, a tutte le operaie, in particolare le operaie dell'Italpizza, che in questo momento stanno subendo i colpi della repressione. Però bisogna cominciare a considerare che il tema del carcere, il tema della repressione, non possono più continuare ad essere quasi una sorta di di campo per compagni specialisti o specialiste. Ecco, bisogna cominciare a considerare che una lotta che raggiunge un certo livello presuppone automaticamente un certo livello di repressione che può portare anche al carcere. Quindi da questo punto di vista, quindi, bisogna considerare la repressione come un elemento inscindibile della lotta, se la lotta è portata avanti a certi livelli conflittuali. Per questo credo che non si debba andare avanti per compartimenti stagni, ma tenere conto e cercare sempre più una saldatura, e chiaramente c'è tutta la volontà da parte delle situazioni anticarcerari, antirepressive, dei compagni e delle compagne di supportare e di dare solidarietà a questi momenti, a queste manifestazioni che appunto vogliono fare presente che esiste un livello repressivo molto alto. Però quello che ci vorrebbe è sempre una sorta di ritorno da questo punto di vista, e quindi considerare che quando poi si torna a casa la repressione continua, e quindi cercare collegamenti, cercare sforzarsi di trovare dei collegamenti e un terreno comune anche sulle lotte carcerarie, sul tema della repressione, credo che sia, data la fase, sia una questione che si pone veramente con urgenza.
Allora, ti chiediamo per favore di ricapitolare un po' a microfoni aperti quanto avvenuto nei primi di marzo a Modena, ma non solo, in tantissime carceri di questo paese, ma entriamo nello specifico di Modena, perché è una questione più che attuale, nel senso che il pericolo dei contagi non è assolutamente scongiurato, lo vediamo qui fuori. Forse è cambiata anche la percezione della paura, una paura che è rimbalzata in maniera potente dentro le carceri, e leggendo un po' i dati di ieri, che poi non sono, cioè sono numeri che non so che forma di attendibilità possano avere, però c'è un Ministero della Giustizia che parla di 55 operatori della penitenziaria o che lavorano in carcere, perché non è proprio specificato che ruolo abbiano, che sono positivi al virus, e parla unicamente di 20 detenuti. Comunque si parla di numeri potenzialmente in crescita, e quindi insomma, nonostante questo marzo sembra lontano quasi secoli, in realtà parliamo di poco più di 6 mesi fa. Che cosa è successo nelle carceri e che cosa è successo a Modena?
Ma noi abbiamo visto come, cioè abbiamo tutti assistito, purtroppo viene da dire, per lo più impotenti, quantomeno per quello che poteva riguardare una mobilitazione di massa, in quanto ricordiamo che in quel periodo vigeva la quarantena stretta, e quindi anche i presidi dei solidali tolti, alcuni in alcuni casi familiari e compagni che generosamente ci sono portati sotto le mura. Però è chiaro che queste rivolte hanno lasciato un po' tutti di sorpresa, cioè nel senso, non che non si potesse attendere una reazione, però gli impedimenti materiali e anche il modo in cui si sono veloci, in cui si sono propagate le rivolte, ha fatto sì che purtroppo dall'esterno non si è potuto fare molto. Quello che è stato fatto però è stato fatto all'interno, pensiamo appunto a Modena, dove proprio l'8 marzo appunto un centinaio di detenuti ha cominciato ad appiccare incendi, a lanciare oggetti verso i secondini, si è barricato all'interno delle sezioni, si è impadronito di fatto dell'interno di questo carcere. Ora chiaramente le motivazioni avevano fortemente a che fare con la paura reale del contagio, col fatto che comunque mentre si diceva alle persone di restare chiusi in casa e di non uscire nemmeno per fare una corsetta nei luoghi di lavoro e nelle carceri, la gente dove continuava ad ammassarsi, ad assembrarsi, come diceva il governo, dicendovi in teoria di che era vietato, però invece in questi luoghi non è stato fatto niente, nelle carceri in particolare, ma anche nei luoghi di lavoro poi di fondo non sono state prese nessun tipo di provvedimento. Questo ha scatenato chiaramente una reazione, e non dimentichiamo che comunque le carceri avevano già enormi problemi, anche quello di Modena non fa non fa eccezione, di sovraffollamento e di altri centinaia di problemi che adesso non stiamo qui ad elencare. Quindi c'era già una situazione pregressa che comunque quando si è arrivati al discorso del Covid, del pericolo del contagio, diciamo che la scintilla poi ha fatto esplodere chiaramente le rivolte. A Modena chiaramente ha avuto un epilogo, è stata chiaramente una rivolta molto forte, portata avanti con la forza della disperazione dai detenuti che erano rinchiusi, e quello che contraddistingue Modena e che fa anche pensare il fatto che oggi ci siano per esempio più di 400 facchini proprio tra Modena e provincia sotto processo, cioè al di là della casualità, però fa anche pensare quello che è successo a Modena, che appunto la reazione è stata particolarmente dura, con irruzione dei GOM e di altre forze dell'ordine, tra cui si sono distinti a quanto pare i carabinieri, si sono sentiti colpi di fucile, di spari dentro alle mura del carcere, e alla fine si contano 5 morti tra quelli morti direttamente all'interno del carcere, 4 morti e 4 morti nel momento del trasferimento in altri penitenziari. Voglio appunto ricordarle queste persone, cioè adesso non voglio nominarle nome per nome, però voglio ricordarli questi morti, perché questi sono parte delle persone che hanno pagato con la vita il tentativo di rivoltarsi, di ribellarsi a quella che era una politica indegna portata avanti dal governo italiano, dallo Stato italiano, in particolare dalla propaggine carceraria del DAP e le istituzioni carcerarie, che nulla hanno fatto per rendere una situazione quantomeno più tranquilla, più accettabile all'interno delle carceri. E, ecco, la cosa grave di tutta questa questione è che di fronte a quelli che è a quella che si profila come una vera e propria strage, invece come sappiamo, quello che è poi su ordine del DAP, probabilmente quello che è invece trapelato come notizia è che i morti sarebbero tutti per overdose. La cosa chiaramente suonerebbe ridicola se non fosse che questa è una versione ufficiale, ma oltre che ridicola, appunto anche ingiuriosa, da qualche modo pensando ai morti, tanto che familiari, avvocati così si sono comunque mossi per far aprire un'inchiesta per omicidio colposo sulla questione, inchiesta che è tuttora aperta, e mentre appunto si profilano come scenario non solo a Modena, ma ecco, ricordiamo che appunto tra parentesi, tutte le persone trasferite, quelle che sono morte, sono arrivate morte durante il viaggio di trasferimento nei penitenziari, e per bocca stessa indirettamente del capo del DAP di allora, lui stesso indirettamente ha denunciato questo fatto, perché dicendo no, siamo intervenuti repentinamente per interrompere le rivolte, trasportati immediatamente i facinorosi trasferendoli in altre carceri, dimenticando che esiste comunque un obbligo rispetto a dei feriti, un obbligo necessario di trasportarli in strutture adibite alla cura se erano gravi, come dicevano, e non di trasferirli e metterli in un cellulare e portarli a chilometri di distanza in un altro carcere. Quindi ci sono evidenti responsabilità dell'amministrazione penitenziaria rispetto a questa vera e propria strage, e non dimentichiamo gli altri morti che sono avvenuti a seguito delle rivolte nelle altre carceri, così come non dimentichiamo i pestaggi, in particolare quello del carcere di Santa Maria Capua Vetere, che ormai è pare che ci siano addirittura video che dimostrano le modalità del pestaggio avvenuto all'interno delle mura. Quindi questo è quello che si è verificato.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, però si tratta di un torture, pestaggi, rappresaglie che sono avvenute quasi un mese dopo già le prime rivolte e i primi pestaggi, incursioni avvenute nel carcere di Salerno. Come dire, è un bel mese,
con un carattere prettamente punitivo,
certo.
Mi viene da dire, esattamente come d'altra parte è successo anche a Modena, perché anche dopo l'8 marzo nel carcere di Modena la polizia, l'amministrazione penitenziaria comunque hanno messo un clima fortemente punitivo nei confronti di chiunque venisse considerato parte della rivolta, che lo fosse o che non lo fosse, e questo trapela anche da testimonianze all'interno di persone che magari erano distanti da quello che era il teatro della rivolta, erano in padiglioni magari o nel cortile o in altri punti, ma che nel momento in cui si è riusciti a domare la rivolta sono stati presi o trasferiti, messi in isolamento, puniti, pestati se soltanto si permettevano di chiedere qualcosa. Quindi questo dimostra chiaramente il fatto che lo Stato non ha voluto minimamente tollerare questa cosa, non ha voluto minimamente ragionare in termini autocritici su quelle che erano le responsabilità evidenti e chiarissime, ma si è limitato da una parte appunto a dare un segno chiaro attraverso sistemi che ci ricordano appunto le repressioni continue che avvenivano in altri anni, negli anni 70, perché era così che si domavano le rivolte, che però avevano un altro spessore e facevano parte di un altro contesto. Visto il contesto attuale, c'era questa volontà punitiva di stroncare sul nascere eventuali altri ritorni di proteste, eccetera. Se pensiamo ai trasferimenti punitivi, all'isolamento, al fatto che comunque ai pestaggi, eccetera, eccetera, mi risulta chiara questa volontà. E non dimentichiamo che poi parallelamente, come stavi accennando tu, si è subito mossa l'amministrazione penitenziaria con la rimozione del capo del DAP, col cambio alla guardia del capo del DAP, con tutta una serie, con tutta una normativa che di fatto va a dare una stretta repressiva, una stretta diciamo militare proprio alla gestione delle carceri. Vengono per esempio il fatto della fortissima autonomia che è stata data ai GOM nella gestione futura delle carceri, al fatto che possano fare che sia previsto per esempio innanzitutto un incentivo ai trasferimenti punitivi, l'apertura al concorso per esempio per direttore del carcere aperta anche ad agenti della polizia penitenziaria, insomma tutta una serie di provvedimenti che ci danno proprio un'idea di quella che si prospetta per il futuro come una assoluta militarizzazione del carcere.
Allora, è purtroppo i GOM a farmi fare questo collegamento un po' con quanto avvenuto per esempio a Genova in quel di Bolzaneto, perché furono proprio loro protagonisti di torture nei confronti di manifestanti, di come la percezione rispetto i morti di piazza e le morti in carcere sia piuttosto differente. Non voglio dire che non ci sia assolutamente attenzione, ma ecco, 14 persone morte durante le rivolte di Modena, Bologna e Rieti, e si è sorvolato molto molto velocemente, mentre se fossero state morti di piazza durante manifestazioni, perché così sono avvenute delle manifestazioni, delle rivolte dentro queste strutture, ci sarebbe forse una percezione diversa. Questo lo dico perché forse quello che avviene anche da anni nei confronti di chi lotta dentro i centri di espulsione, ne hanno chiusi abbastanza le lotte delle persone immigrate in questo paese, e anche lì la percezione credo che sia pressoché nulla. E questo lo dico anche perché la maggior parte delle persone morte nelle rivolte di marzo sono proprio persone immigrate, e forse anche lì magari non avere parenti, persone pronte a battersi all'esterno per ricostruire la verità dei fatti, lascia completa responsabilità a noi quella di darci da fare e raccontare cosa realmente è accaduto e sta accadendo nelle carceri in questi mesi.
Sì, ci ricolleghiamo un po' al discorso che facevamo prima, appunto, che per non cadere poi nella logica dei morti di serie A e di serie B, che è una logica che fa chiaramente schifo, ma invece il tratto d'unione di queste morti poi è il fatto che ci si trova di fronte a situazioni, cioè il carcere non è che è come dire, che non possiamo credere oggi alla favoletta del carcere che ci vanno i delinquenti, i criminali, chi ha sbagliato, cioè, e si prescinde completamente da quella che è la struttura della società in cui viviamo. E credo che proprio il periodo del Covid sia stata una cartina di tornasole di questa cosa. E il fatto poi che la maggior parte delle rivolte, quindi anche dei morti, quindi sia avvenuto comunque nelle sezioni dei detenuti comuni, ci deve anche far capire che o da parte dei compagni e dei compagni, delle compagne e dei compagni, ci comincia ad essere un'attenzione a quello, perché in carcere le persone che stanno in carcere, prima di finire in carcere, stanno nei quartieri, stanno in dimensioni comunque popolari, spesso fanno quei lavori tipo i facchini o i braccianti, che alla fine sono quelle persone che però quando fanno le otte, fanno i picchetti, vengono considerate, vengono messe su una sorta di piedistallo. Invece bisogna capire che c'è un'unione tra, che è questa la componente che poi si può scontrare nelle carceri o nelle strade davanti ai cancelli delle fabbriche o dei depositi della logistica, però stiamo parlando di queste persone e quelli che finiscono in carcere perché spesso sono esclusi proprio in virtù del ricatto, dell'abbassamento del costo del lavoro, del fatto di avere sempre a disposizione della manodopera a basso costo, capito, fanno parte di questo giochino, quindi siamo noi i primi che dovremmo capirlo e stabilire questi tratti d'unione. Ecco, io credo che oggi, poi probabilmente sono tutti argomenti che nel convegno di novembre salteranno fuori, credo, perché appunto si parla di combattere il carcere, però non si può considerare il carcere come su un altro pianeta, il carcere è sul pianeta Terra, il carcere è in Italia, è sul territorio in cui viviamo e fa parte di questa realtà, quindi si tratta di considerarlo all'interno di questa società e di questo sistema sociale e dei rapporti di forza che regolano questo sistema sociale. Io mi auguro che questi argomenti e la prospettiva di una solidarietà allargata e reciproca tra queste situazioni possa essere uno degli argomenti forti che esca da questo convegno.
Allora, ne hai fatto accenno, lo diciamo, il convegno era previsto per metà marzo, per ragioni piuttosto ovvie a tutte e tutti quanti è stato rinviato. Per quando è previsto, ovviamente immaginiamo che alla luce di quanto accaduto nelle carceri in questi mesi e di quella che sia la situazione attuale, il convegno ha anche diciamo preso in carico il tentativo di comprendere quello che abbiamo intorno e provarlo a discutere insieme. Quando sarà questo convegno a Napoli, dove sarà? E poi magari, insomma, abbiamo un mese per riparlarne in maniera approfondita e magari far ricrescere quell'attenzione che c'era rispetto alla data di marzo.
Beh, allora, come avevi detto, sarà il primo fine settimana di novembre, se non sbaglio sono sotto il 7 e l'8 novembre, dovrebbero essere i due giorni, se non sbaglio, il 6 e il 7, adesso non c'ho la
sottomanica, sì,
comunque
sì.
Il primo fine settimana di novembre si terrà a Napoli. Il luogo lo faccio sempre dire a te perché
Santa Fede non... Liberata.
Ecco, brava, ecco, dillo tu perché magari sei più preciso su questa cosa qua, io su questi dati proprio tecnici poi non. Però no, la cosa importante appunto sarà, come dicevi tu, che da un punto di vista poi della sostanza, la cosa importante è uno riproporlo chiaramente e non ci saranno particolari modifiche strutturali rispetto a come era stato previsto, quindi si svolgerà attraverso quattro tavoli di approfondimento che cercheranno appunto di analizzare la questione del carcere secondo alcuni punti di vista ben precisi, che sono, si è pensato di denominare nel primo caso, il primo, l'apertura carcere società, questo proprio a sottolineare il legame che esiste tra la struttura carceraria e quella della società, appunto, è un po' il discorso che stavo facendo prima. Entrando più nel dettaglio, poi sempre anche un altro tratto d'unione è quello della differenziazione all'interno del carcere, quindi sulla tendenza che si riflette nel carcere, ma poi che è una tendenza propria dello Stato e di questo governo di fare una distinzione col gioco del bastone della carota tra buoni e cattivi. Il discorso di cui poi mi occuperò anch'io come tavolo, così, del diritto penale del nemico e quindi della necessità al giorno d'oggi per gli stati in generale, oltre a quello italiano, però è una cosa proprio più generale, di riuscire a configurare un nemico creato di volta in volta ad hoc per poter portare avanti un livello speciale e specifico di repressione, individuando appunto quello che possiamo definire tra virgolette il nemico, che di volta in volta viene buttato in pasto alla stampa e ai media, e che serve di fatto, attraverso questo sistema poi non si fa altro che rafforzare la struttura dello Stato stesso, anche quando questa, come sta avvenendo e come vediamo, ci sono esempi oggi che ci arrivano, ci rimbalzano direttamente dagli Stati Uniti, anche quando questo Stato e le persone che protegge, i capitalisti, i ricchi, i speculatori, così, sono chiaramente in crisi. E per ultimo, appunto, ci sarà un approfondimento su quello, e anche questi primi tre tavoli che ho detto si svolgeranno il sabato. La domenica sarà dedicata, proprio anche pensando alle rivolte che si sono svolte durante il periodo del Covid, questo elemento di novità e anche tutta una serie di considerazioni su quello che è stato questo periodo di restrizione, questa sorta di arresto domiciliare di massa, darà spunti anche per approfondire quello che è l'ultimo tavolo, ossia quello riguardante le lotte di ieri e di oggi, dove appunto al di là di un discorso storico accademico rispetto a quelle che sono state le rivolte carcerarie degli anni 70 ad esempio, sicuramente figlie di un determinato contesto storico, però il fatto di trovarsi, di poter vedere con i propri occhi persone sui tetti e scenari di rivolta che si pensavano impossibili o rimossi, ecco, ci fa pensare quanto proprio questo tavolo e questa discussione sia centrale e importante all'interno di questo convegno, dopo questo tavolo appunto si aprirà non a caso appunto il dibattito che si spera porti anche in tutta una serie di progettualità e proposte concrete.
Allora, bene, noi da qua ti ringraziamo, non so se vuoi aggiungere altro, però insomma hai detto tanto e ti lasceremo in pace.
Sì, no, guarda, più che altro è quello che volevo appunto, mi interessava richiamare, ecco, avrei la speranza che di uscire da questo convegno come prospettiva che veda insomma una solidarietà non tanto più declamato a parole, ma che comincia ad esprimersi davvero nei fatti e nel tentativo anche di saldare appunto le lotte carcerarie, le aspirazioni antirepressive con quelle che sono le lotte sociali. Penso appunto a quello che sta succedendo a Modena in questo momento, ma penso anche ai braccianti nelle campagne del Sud Italia, all'esperienza di campagne in lotta. Ecco, mi piacerebbe che si cominciassero a creare i primi, cioè partendo anche da questo convegno come momento, che ci fossero i primi segnali appunto di questa prospettiva di collegamento e di saldatura.
Grazie.
La comprensione che appunto il momento della lotta e il momento della repressione sono necessariamente inscindibili l'uno dall'altro. Ecco, vorrei che questo messaggio arrivasse il più ampio possibile.
Grazie. Allora, proprio con Campagna in Lotta andremo a parlare dopo di te. Nel frattempo un abbraccio e a prestissimo.
Vi saluto anche a voi, un abbraccio.
Ciao. Allora.